Benvenute e benvenuti a un nuovo episodio di Educare con Calma. Oggi non sono sola, ma ho qui con me Chiara Baiguini, che è Life and Family Coach e anche esperta del sonno infantile. Però a me non piace tantissimo questo epiteto di esperta, lo sapete, e allora le ho chiesto, qual è il titolo? E lei mi ha detto, in realtà io mi sono formata come Gentle Sleep Educator, ovvero educatrice del sonno gentile. E a me questa cosa dell'educatrice del sonno è piaciuta tantissimo, e quindi per me Chiara è un'educatrice del sonno. E di che cosa parliamo secondo voi? Parliamo di sonno, parliamo di bambini che non dormono, parliamo di come fare per farli dormire. No, scherzo, non parliamo di come fare per farli dormire, perché se mi conoscete conoscerete anche la mia storia con Emily di privazione del sonno. Saprete che io sono molto scettica, come dicevo nell'episodio del sonno che ho registrato, forse uno dei primi del podcast. Sono molto scettica sui consulenti del sonno e sui corsi per far dormire i bambini, anche perché per me i bambini dormono quando sono pronti per dormire. Ma c'è un ma: con Chiara recentemente ho avuto una bella conversazione in cui ho davvero sentito ho sentito lei molto in linea con i miei valori, con i miei principi, con l'educazione a lungo termine che cerco di diffondere, e questo mi ha fatto riflettere molto sul fatto che magari è ora di aggiornare quella visione, aggiornare quello scetticismo, magari lasciarlo un po' andare e aprire la mente a questa conversazione. Sapete quanto io ami mettermi in dubbio, in gioco e aprire la mente, e quindi eccomi qua. Allacciate le cinture di sicurezza, perché credo che sarà una chiacchierata davvero molto interessante. E ho già qui con me Chiara. Ciao Chiara, come stai?
Ciao Carlotta, ciao a tutti, grazie per avermi qui con voi. Dopo questa presentazione sono francamente, come dire, molto emozionata e molto contenta, proprio perché chiacchierare con te è sempre un grandissimo piacere, apri la mente in maniera incredibile e apriamo sempre un sacco di cassetti.
Vero, vero, grazie, ma li apriamo insieme, questa è la cosa bella secondo me di queste conversazioni. E ascolta, presentati proprio brevemente e poi partiamo, perché secondo me tutti stanno aspettando questa conversazione sul sonno.
Assolutamente, sarò molto molto concisa. Io sono una mamma di due bambini, uno di 5 anni e uno di 3 anni, e sono anche appunto tutte quelle cose che hai detto tu, che sono etichette che lasciano il tempo che trovano. In realtà sono una mamma che anche, come molte altre mamme, non ha dormito per lungo tempo e ha cercato disperatamente una soluzione, e le soluzioni che trovava e che ha anche messo in pratica non erano quelle che poi sentiva sue, e quindi ho fatto quello che mi viene meglio. Ho ricominciato a studiare. Io ho un passato nelle neuroscienze che ho abbandonato per un tempo, e sono ritornata sui libri, ho cercato in tutti i modi di trovare una via che fosse più mia rispetto al sonno dei bambini. Ho scoperto un mondo fatto di contatto, rispetto delle tempistiche del bambino da una parte e della famiglia dall'altra, ed è stato quello che poi mi ha portato a diventare appunto Gentle Sleep Educator, ovvero aiuto le famiglie a capire come funziona il sonno e come trovare il giusto equilibrio per loro, unendo a questo poi delle tecniche di coaching che sono diventate per me fondamentali. Quindi sono una mamma come voi che ci ha messo la testa per cercare di aiutare quante più mamme possibili a trovare una via d'uscita da una situazione che so
devastante.
Essere devastata. Devastante, esatto. Quindi questo chi sono io.
Ed è per questo che sei qua, tra l'altro. Proprio perché per questa storia che mi hai raccontato e per quello che ho sentito quando abbiamo parlato di sonno dei bambini la prima volta. Penso di averci messo 0,1 secondi a invitarti sul podcast a parlarne.
È vero.
Vero?
Confermo.
Allora, ascolta, addentriamoci, che ne dici?
Sì, andiamo.
Dunque, ti racconto, anzi tu la conosci già, però io racconto brevemente una mia storia che in realtà a lungo tempo mi ha causato un grandissimo senso di colpa, perché voglio proprio parlarti e aiutarci, insomma, aiutare un po' le mamme che sono a casa e che anche loro magari hanno vissuto una storia simile e si sentono in colpa. La mia storia di senso di colpa ha proprio a che fare con mettere a letto mio figlio Oliver da sveglio. Questa cosa, questa moda moda, tra virgolette, che oggi a me sembra un po' una moda, poi ne parleremo magari anche dopo, questa moda dell'addormentamento autonomo, del fatto che allora tutti mi dicevano se non riesce a dormire quando ha 3 mesi, se non si addormenta da solo non dormirà mai più per tutta la vita, ecco, tutte queste cose che io leggevo su tanti libri e che dicevo, ok, forse allora mio figlio ora che si addormenti da solo. Però in realtà io avevo già un pochino questo mio radar del buon senso, già allora fortunatamente ero già montessoriana nell'anima e quindi adoravo già l'osservazione e ho notato mio figlio, faccio una piccola premessa, mio figlio dormiva all'epoca in una culla molto piccolina vicino a me. Quando aveva 4 mesi più o meno, lui aveva iniziato a svegliarsi tantissimo. Prima dormiva molto bene, poi aveva iniziato a svegliarsi tantissimo e quindi io cosa ho fatto? L'ho osservato. L'ho osservato per parecchie notti e ho capito che in realtà la ragione per cui si svegliava era perché questa culla era troppo piccola, cioè lui si girava e sbatteva contro le pareti. E a quel punto si svegliava. Questa era stata la mia spiegazione, il risultato della mia osservazione. E allora cosa ho fatto? L'ho spostato in camera sua e proprio perché ero preoccupata di queste sveglie continue, non avevo ancora la più pallida idea di cosa fosse la privazione del sonno, chiariamoci, però ero preoccupata di queste sveglie continue, le mie amiche mi dicevano, ah, mia figlia dorme tutta la notte, e io allora ero, le classiche frasi che ti scavano dentro come quando i tuoi figli non dormono, e allora, guarda, lì in realtà io capisco perché loro non lo facevano con cattiveria, però a volte magari c'è poca empatia riguardo a questa conversazione, uno vuole portare la propria esperienza sul tavolo e quindi a volte succede che si dicano queste frasi. Io ci ho fatto poi pace, però ecco, vorrei spezzare una lancia anche a favore di queste persone che lo dicono perché perché è faticoso, no? Sono conversazioni faticose e non si sa il dolore degli altri perché si vede solo la punta dell'iceberg. E quindi niente, ho spostato mio figlio Oliver in un letto da solo, in un letto grande a terra. E ho colto l'occasione per insegnargli a dormire e ad addormentarsi da solo. E come ho fatto per insegnargli ad addormentarsi da solo? L'ho lasciato piangere? No, non l'ho lasciato piangere. Ma in un certo senso sì, nel senso che io nella mia mente non riesco a pensare a quel modo che ho utilizzato se non come un lasciarlo piangere. Perché in realtà io gli dicevo, Oliver, io sono qua con te, tu sei capace ad addormentarti da solo, aveva 4 mesi questo bambino, sei capace ad addormentarti da solo e quindi io adesso esco e rientro tra un pochino, quindi io uscivo dalla camera, in realtà avevo questa idea dei 3 minuti, poi non erano mai 3 minuti e poi rientravo. Questo praticamente succedeva per circa 15 minuti e poi lui si addormentava e dormiva tutta la notte ed è questo che è successo la prima notte, è successo la seconda notte, è successo la terza notte e poi magicamente lui si addormentava e non c'erano più questi piccoli risvegli nei primi 15 minuti, piccoli risvegli nel senso che lui comunque piangeva, io rientravo, però invece quella volta lì, dopo 3 notti, lui si è addormentato. Io ho detto, ok, ha funzionato questo metodo dei 3 minuti, 1 minuto, 30 secondi, quello che era. E ho poi provato questa tecnica con Emilio, non ha mai funzionato ovviamente, quindi non pensate che abbia scoperto l'acqua calda. Quello che io ho poi capito è che non era la tecnica che aveva funzionato, ma era Oliver che era probabilmente pronto a dormire e non ci sarebbe stato assolutamente bisogno neanche di quei piccoli minuti così di pianto, non ci sarebbe stato bisogno. Ma ovviamente mi sono portata dietro questo senso di colpa per molto tempo, perché io sono contro lasciare piangere mio figlio e in quella circostanza invece ho scelto di farlo, diciamo le cose come stanno, senza edulcorarle. E quindi vorrei chiedere a te, Perché io credo che ci siano tantissime mamme a casa che si ritrovano in questa storia e che magari non se ne parla così tanto, perché chi lascia piangere i figli per farli addormentare magari non ha poi così, insomma, si sente così in colpa che non riesce nemmeno ad ammetterlo e quindi non condivide questa grandissima vulnerabilità, mentre io ci ho fatto io la pace tantissimi anni fa e riesco a parlarne tranquillamente. Quindi vorrei chiederti, se una mamma avesse fatto lo stesso che ho fatto io, e si sentisse in colpa per questa cosa, che cosa le diresti, Chiara?
La prima cosa che le direi è che l'ho fatto anch'io, così siamo già in due, e quindi il 100% l'ha già fatto, perché è una situazione da cui si passa, e hai ragione, è una cosa di cui non si parla tanto, e invece sarebbe bene parlarne di più per fare informazione più corretta. E la seconda cosa che farei è domandarle: in quel momento hai fatto quello che ti serviva? E mi spiego. Proprio perché è importante il bambino, ma è importante anche la famiglia. Quando si arriva a prendere una decisione come quella di lasciar piangere il proprio bambino, che uno sia convinto o meno che sia la cosa giusta o meno, non entro in quel momento, però quello che possiamo dire, su cui possiamo essere tutti d'accordo, che quel minuto, quei 3 minuti, quei 5 minuti sono i peggiori in assoluto. Io mi ricordo che tra me e me pensavo: ti prego, smetti di piangere, ti supplico, smetti di piangere adesso, perché umanamente sei portato a non sopportare quel pianto, siamo fatte apposta per non sopportarlo, no? Però sapevo anche che in quel momento era in qualche modo il male minore. Avevo bisogno di trovare una soluzione, ed è stato questo che io mi sono detta per fare pace con quel senso di colpa. Mi sono domandata: io in quel momento di che cosa avevo bisogno? Perché non riuscivo ad essere la madre, la donna, la persona che volevo essere. Ero completamente, come dire, annebbiata dalla stanchezza. Chi mi segue ha sentito la mia storia. Mio marito ha fatto in quel periodo 2 incidenti, di cui uno molto grave. Era il momento in cui noi dovevamo fare qualcosa, no? E quindi a quel punto abbiamo cercato di scegliere il male minore. Anche nel nostro caso, in tre notti, lui poi ha iniziato a dormire. E qui mi ricollego a quello che dicevi tu, no? Sul fatto che era pronto. Perché io un esempio che faccio molto spesso è: ma tu, a tuo figlio di 6 mesi, chiedi di camminare?
No.
No, perché sai che fisiologicamente non è pronto per farlo. E quindi non lo metti nella condizione di... cioè non ti aspetti che lui cammini. Allora perché ti aspetti che tuo figlio inizi a dormire quando in realtà non è pronto? Puoi metterlo nelle condizioni migliori, puoi prepararlo esattamente come fai il tummy time per aiutare il tuo bambino a rinforzare i suoi muscoli, ma si alzerà e camminerà
quando sarà pronto,
a 10 mesi, a 12 mesi, a 18 mesi, a 20, quando è pronto, ok? Col sonno è la stessa cosa, quindi tu hai centrato esattamente, no, il punto tra i tuoi due figli. Ma rispetto a come ti senti, domandati sempre: Cosa sarebbe successo se non lo avessi fatto? E lì riesci a fare pace con te, perché poi hai dato a tuo figlio una madre riposata che ha, non voglio dire una parola perché non è quella che voglio usare, però che ha ricostruito quel rapporto, che era presente per lui esattamente come voleva essere. Quindi concentriamoci sull'aspetto positivo e non stiamo a guardare quel piccolo pezzetto che su una vita in realtà ha un significato veramente minimo.
E poi, allora, con tutto questo io e Chiara, e credo che qua Chiara sia d'accordo con me, non stiamo dicendo fate piangere i vostri figli per addormentarli.
Assolutamente no. Assolutamente
però ci teniamo, davvero, e ci tenevamo a raccontare anche un po' quella che è la vulnerabilità di una famiglia in un momento di grande privazione del sonno, e soprattutto farlo anche con l'onestà intellettuale di esperienze che poi in realtà si sono quasi autonegate, perché io poi ho provato la stessa tecnica identica con mia figlia Emily. Emily comunque per altri 2 anni e mezzo non ha mai dormito, quindi mi sono fermata subito, mi sono fermata nel momento in cui ho visto che con lei questo non funzionava, che lei avrebbe pianto all'infinito, cioè io sentivo proprio che questa bambina avrebbe pianto all'infinito. E quindi io per assurdo ho usato questa tecnica con Oliver, che probabilmente si sarebbe addormentato lo stesso, avrebbe dormito lo stesso, e ha funzionato per quello, probabilmente perché era pronto. E invece questa tecnica che volevo tanto che funzionasse con Emily, perché è con Emily che ho davvero vissuto poi la privazione del sonno, che sono andata a bordo, sono entrata proprio nel tunnel della depressione qua, quasi per due lunghi anni, un anno e mezzo, questa tecnica non ha funzionato. Quindi probabilmente anche lì, ecco, vogliamo solo dare prospettive, vogliamo semplicemente, come dire, aprire la mente, ecco, e dare opzioni.
Ma ti aggiungo un altro pezzetto, nel senso
Grazie.
Che il mio grande con cui ho usato la tecnica è stato quello che ancora oggi ha difficoltà con il sonno. Quindi sì, ha funzionato in quel momento, ma poi quando sono cambiate le condizioni abbiamo dovuto comunque agire in maniera differente, ok? Il mio piccolo, con cui non ho usato in alcun modo questo tipo di approccio, ma ho usato l'approccio che avevo finalmente studiato e avevo capito, e quindi ho usato un approccio basato sull'osservazione, sul rispetto dei suoi tempi, dei suoi ritmi, dei suoi bisogni, a 5 mesi e mezzo, 6 mesi, dormiva. Nel senso che era pronto a gestire i suoi risvegli in maniera autonoma, con un risveglio notturno per mangiare, ok? Questa dimostrazione proprio di quello con cui siamo partiti, che quando sono pronti lo fanno, ma bisogna allontanarsi da tutti quelli che sparano dei dogmi, sia dal dormono a 3 anni, non ci sono evidenze scientifiche, sia a 3 mesi ti devi aspettare che tuo figlio dorma. Piuttosto cerchiamo di trattare il sonno esattamente come trattiamo tutte le altre tappe evolutive dei bambini. Quando sono pronti ci arrivano e lo fanno, noi mettiamoli nelle condizioni migliori per farlo.
Esatto, hai detto prima, mi hai dato un cue per la mia domanda, per una domanda che in realtà ti avrei fatto dopo, ma la prendo questa palla al balzo. Hai parlato che ha imparato a gestire i suoi risvegli.
Sì.
In maniera autonoma.
Sì.
E questa frase per me, allora, quando mi sono messa a studiare il sonno dei bambini, è sempre rimasta impressa, perché in realtà io pensavo, proprio perché avevo questa idea dei bambini che insomma, che dormono tutta la notte, io avevo questa idea dei bambini che dormono tutta la notte, non che si svegliano e sanno riaddormentarsi, non che appunto sanno gestire i propri risvegli in maniera autonoma. E avevo questa idea che i bambini, che quando le mie amiche mi dicevano mio figlio dorme tutta la notte, suo figlio dormisse tutta la notte, invece no, ho poi scoperto che i bambini si svegliano, e quelli che non li senti è perché sanno gestire i propri risvegli. Ci parli un pochino di questo, di come appunto funziona il sonno dei bambini, perché anche solo brevemente, perché so che insomma, potresti dirci tutto quello che sai, ci vorrebbero 3 giorni, forse 3 settimane.
Parto solo da una premessa. Innanzitutto va fatta una distinzione tra il sonno dei bambini nei primi 3 mesi di vita e il sonno dei bambini dai 3-4 mesi in avanti. La famosa regressione del sonno del quarto mese che spaventa il mondo, in realtà non è una regressione, ma è il primo vero step di crescita che il bambino fa, perché in quel momento cambia il modo in cui dorme. Nei primi 3 mesi di vita il sonno del bambino è regolato dalla sensazione di pancia piena. Il bambino mangia, è sazio, dorme, mentre dal quarto mese circa cambia, e il sonno dei bambini diventa molto più simile al sonno degli adulti, nel senso che il sonno dell'adulto è regolamentato dagli ormoni, la melatonina e il cortisolo. La stessa cosa avviene nel bambino intorno a quel periodo, e quindi il bambino si trova in una condizione in cui comincia, il suo cervello comincia a capire, no, che c'è qualcosa di diverso, che lo spinge a dormire, non sa che cosa sia, e quindi in qualche modo richiede maggiore attenzione, maggiore supporto da parte dei genitori, ed ecco perché la regressione del quarto mese sembra così devastante, ma è semplicemente una tappa di crescita di cui si parla troppo poco. E quindi le persone non sanno bene che cosa fare, la prima reazione è: ho rotto mio figlio, adesso cerco di rifare quello che facevo prima e non funziona. Detto questo, ritornando ai risvegli, i risvegli in realtà li abbiamo tutti. Se si guarda uno spettrogramma del sonno, si vede che adulti e bambini, hanno dei cicli di sonno. Nel bambino il ciclo di sonno dura dai 45 ai 60 minuti e chi è mamma di un bambino tra, diciamo, i 6 mesi e i 18 mesi starà pensando: ma sono esattamente i minuti in cui si sveglia mio figlio dopo il pisolino, perché i bambini si svegliano dopo circa 30 minuti perché stanno finendo il ciclo del sonno e ne devono attaccare un altro e non sono in grado di farlo. Il sonno di un adulto invece dura circa 60-90 minuti, il ciclo del sonno di un adulto, ok? Quindi tutti ci svegliamo, abbiamo dei micro risvegli. La differenza è che noi adulti ormai siamo perfettamente in grado di gestire il nostro ritmo sonno-veglia e quindi ci svegliamo, ci riaddormentiamo e la gestiamo, a meno che, e qui potremmo confermare, non siamo in un periodo particolarmente in cui siamo particolarmente stressati e anche noi non riusciamo poi più a riaddormentarci. Di solito la sveglia delle 3, delle 4 del mattino. Per il bambino è la stessa cosa, solo che il bambino ovviamente non ha tutte queste capacità per gestire quel risveglio. E quindi che cosa cerca? Ricerca la stessa condizione in cui era quando si è addormentato. Ecco perché ricerca il contatto con il seno, ricerca il contatto con la mamma, ma non solo, l'ambiente è importante. L'ambiente ha una fortissima associazione con il sonno, no? Quindi io quello che dico spesso è: non addormentare tuo figlio sul divano per poi portarlo in camera, fai l'addormentamento direttamente in camera, così quando il bambino si sveglia riconosce l'ambiente in cui è, altrimenti la sensazione è che tu ti sei addormentato in camera e poi ti risvegli in cucina, anche tu ti sveglieresti un attimino domandandoti scusa esattamente che cosa è successo, ok? Però questo non vuol dire insegnare l'addormentamento autonomo, mi sa che stavi andando lì, vero?
Stavo andando lì, infatti mi hai proprio letto il pensiero, perché io questa cosa la ricordo perfettamente dai libri che lessi allora, ricordo esattamente questo esempio. Se tuo figlio non impara ad addormentarsi da solo, quindi senza il seno, senza te lì, è come se si addormentasse in camera e si risvegliasse improvvisamente in giardino, perché quando si è addormentato tu eri lì, era attaccato al tuo seno, e quando si sveglia tu non ci sei e non c'è neanche il seno. E quindi ecco, da lì io avevo questa idea di questa importanza dell'addormentamento autonomo. Vai.
C'è un altro aspetto però che non viene preso in considerazione, che non esiste solo l'associazione con il contatto e con il seno, ma si possono creare diversi livelli di associazione, con la sensazione uditiva, quindi i rumori bianchi, la sensazione tattile dello spazio nella quale il bambino si trova, in alcuni casi la sensazione olfattiva, perché quando il bambino si sveglia magari non ritrova subito il contatto con la mamma, ma riconosce il rumore bianco e quindi questo lo rasserena, riconosce lo spazio nel quale si trova, il suo lettino. Questo non vuol dire addormentarlo nel lettino, vuol dire che però riconosce quello spazio come lo spazio dove dorme. Infatti io tante volte consiglio ai genitori che vogliono spostare il bambino dal lettone al lettino di far giocare i bambini nel lettino durante il giorno. Questa è una cosa che spesso non si fa, perché uno dice: non devi fargli associare lo spazio del gioco con lo spazio della nanna. No, gli devi far associare quello spazio come uno spazio sicuro,
suo.
E dove lui si sente tranquillo. E se tu... lo sai meglio di me, no? Il gioco è un modo per sperimentare gli spazi, e fargli sperimentare quello spazio come uno spazio sicuro nella fase in cui lui è più attivo lo rasserenerà la notte. Quindi, ok, quindi quello che hai letto è vero in parte, perché manca tutto il pezzo degli altri strumenti a supporto che si possono utilizzare, e quindi non devi poi necessariamente essere presente tu. Magari non a tutti i risvegli, ad alcuni sì, ad altri li può provare a gestire in autonomia, se è pronto, ovviamente. Questo lo sottolineo e lo scrivo a lettere cubitali, perché se non è pronto non lo farà.
Avremmo bisogno di un cartello: sei pronto, pronto. Esatto. Ripetilo, tu ripetilo più volte possibile.
È l'hashtag di questa puntata, sei pronto.
Esatto, esatto. Quindi ascolta, dici proprio, non c'è un sì o un no. Però davvero ha così tanta importanza far addormentare i bambini in maniera autonoma?
Allora, ti rispondo con un'altra affermazione, e cioè l'indipendenza dei bambini passa dalla dipendenza.
Bello.
E quindi più tu offri supporto al tuo bambino, prima il tuo bambino diventerà indipendente, perché il bambino quando nasce ha un bisogno disperato di sentirsi sicuro. Se tu rispondi a quel bisogno che è un bisogno primario, ok? Lui potrà salire nel passaggio successivo della scala dei bisogni e quindi andare verso la sua indipendenza. Quindi non c'è un sì o non c'è un no a questa tua domanda. La risposta è: rispondi al bisogno del tuo bambino e il tuo bambino riuscirà a crescere sereno e quindi, per assurdo, i bambini che si addormentano con la mamma vicina saranno i primi ad addormentarsi poi in autonomia.
Bello,
Non so se ti ho risposto.
mi hai risposto assolutamente e tra l'altro hai anche un po' riassunto tutto quello che è l'essenza dell'educazione che io cerco di trasmettere quando i genitori mi dicono, vababbè, ma se mia figlia è in crisi e per un capriccio, mettiamolo tra virgolette, o per un qualcosa che ha fatto di sbagliato e io vado lì da lei e l'accolgo, accolgo quell'emozione, le sto dicendo che è giusto comportarsi così quando fa qualcosa di sbagliato. E allora, come farà a capire che non è giusto? E io cerco sempre di spiegare che quel momento di dipendenza, che più ci siamo, più diamo la nostra presenza e più loro sentono questo attaccamento a noi e lo sentono che è sicuro, più saranno indipendenti e più capiranno come gestire indipendentemente le loro emozioni. Non è il contrario, non è più gli diamo indipendenza e più diventano indipendenti. No, più possono fare affidamento su di noi, più diventano indipendenti. Chiusa parentesi,
Assolutamente,
perché potremmo andare avanti a
assolutamente.
parlare per ore.
Esatto.
E ascolta, invece, c'era in realtà una cosa di cui io volevo parlarti, che è questa privazione del sonno per la quale io sono passata con Emily, tu sei passata con tuo figlio e tanti genitori da casa. Sicuramente sono passati per la stessa privazione del sonno. Per chi volesse saperne di più e sapere un po' di più della mia storia, io non so se la tua è da qualche parte, ma la mia è in uno di questi primi episodi del podcast e la tua magari se è da qualche parte me la darai e io la metto nelle note dell'episodio. Perché credo che davvero sia importantissimo, soprattutto per i genitori che la stanno vivendo in questo momento, leggerne e non sentirsi soli e soprattutto leggere le vulnerabilità di altri genitori. E
Assolutamente.
io allora personalmente, quando ci sono passata, non avevo questo supporto, non ho trovato questo supporto. E, anzi, avevo più persone e più esperti del sonno, mettiamo più da cui poi è nato il mio scetticismo, che negli anni hanno voluto farmi credere che in realtà non era così necessario passare per questa privazione del sonno, per questo tunnel della privazione del sonno con Emily. Hanno voluto, in un certo senso, mi hanno fatto sentire quasi come se tutto quello che ho deciso di fare, tutte le scelte che ho deciso di fare, mi emoziono ancora perché è veramente, quando penso a tutto quello che abbiamo passato, al limite veramente con la depressione, è ancora un ricordo, è una ferita molto aperta ancora. Però hanno voluto farmi credere che in realtà avrei semplicemente potuto farla piangere un po' di più e magari no, non avremmo dovuto passare per questi 3 anni, oppure che magari avrei potuto fare questo, quello, quell'altro e non avremmo, insomma, non sarebbe stata così, che magari ho esagerato un po' io, ecco, a starle vicino, ad assecondare quelli che io pensavo fossero i suoi bisogni, eccetera, eccetera, mentre io so di per certo oggi che conosco di più mia figlia, perché oggi la conosco molto di più e posso ricordare com'era lei allora, che quello che ho fatto era esattamente quello che dovevo fare e quel percorso dovevamo farlo insieme. E tra l'altro, adesso dirò una cosa che è un po' banale, un po' scontata forse, però quella privazione del sonno è stato uno dei periodi di massima evoluzione mia personale e di evoluzione mia personale in cui ho capito più di me che in qualsiasi altro momento della mia vita e altra fase della mia vita. E quindi non dico che se potessi barattarla con una bambina che dorme non lo farei, cioè con Emily che dorme, ecco, con Emily che dorme non lo farei, però insomma, oggi guardo anche al lato positivo e a tutto quello che ci ha insegnato. Detto tutto questo, ci sono spesso tanti genitori che mi chiedono, ok, va bene quello che dici, devo aspettare che mia figlia dorme, devo aspettare che mio figlio sia pronto. Però io nel frattempo come sopravvivo? E io mi sento veramente in difficoltà a dire loro, che no, per me non c'è altra risposta che devi avere pazienza, chiedere aiuto, accettare l'aiuto che c'è, che hai e seguire il tuo buon senso. Quindi se senti di avere bisogno di dormire, per esempio, vai sul divano e lascia che sia tuo marito a gestire alcuni risvegli, così almeno dormi, non lo so quanto, un paio di ore, tre, quattro, non lo so. E cosa, insomma, tutte queste piccole cose che servono per sopravvivere. E quindi a me dispiace poter dire dalla mia esperienza e con i miei valori, in accordo con i miei valori, che l'unico modo per me per sopravvivere è sopravvivere. Cosa ne
Allora,
pensi? Aiutaci.
la prima cosa che mi viene da dirti è che in realtà c'era un altro modo, nel senso che non lo dovevi fare da sola. Ok? Questo mi sento di dire, nel senso, innanzitutto che siamo tutti nella stessa barca. Quindi, se nostro figlio non dorme, non dice niente di noi come madri, non dice niente di noi rispetto all'educazione e non dice niente del nostro bambino, semplicemente dice che il nostro bambino in questo momento ha un sonno che è diverso dal sonno dell'adulto, che poi non vuol dire che il bambino non dorma. Il bambino
Certo.
magari dorme, ma con dei ritmi differenti che non conciliano con la vita dell'adulto. Quindi forse in quel momento quello che ti è mancato è stato un supporto di qualcuno che ti vedesse davvero e che ti domandasse davvero: ma tu come stai? Ma tu cosa vuoi effettivamente?
Posso
Ok?
dire una cosa rispetto a questo? Per quello sento che è stata colpa mia. Nel senso che era mia responsabilità, secondo me, chiedere aiuto, mentre io invece, per la società dell'armatura che ci mettiamo addosso al mattino, io potevo farlo, io ero in grado di farlo, potevo gestire i bisogni di mia figlia, perché è mia figlia e potevo farlo. E quindi per tanto tempo io non ho chiesto aiuto. Quando l'ho fatto, è andata molto meglio.
Ma infatti è qui, no, che entra un po' il coaching, no? Ed è quello che faccio poi in realtà io, andare a scardinare tutte quelle credenze che ci impediscono di sentirci veramente liberi. Quelle che tu hai raccontato sono credenze che ci derivano dalla società, no? Che si aspetta che la mamma non abbia dei bisogni, che la mamma si sacrifichi totalmente al figlio, ma che ritorni a lavorare il prima possibile e sia produttiva per la società. E qui potremmo aprire un capitolo enorme,
Non apriamolo.
non lo apro. E quindi quello che per me è importante è fermarmi e parlare con la mamma e chiederle: ma tu cosa vuoi davvero? È quello che fa la differenza. Quindi non è semplicemente in modo quasi passivo dire: passerà. Non è accontentarsi del fatto che passerà, ma è domandarsi che cosa si vuole. Lo so che quando si è stanchi, si è in mezzo a quel delirio di si è annebbiati, si fa fatica a porsi queste domande, ma è quello step in più che ci farà uscire da quella condizione di nebbia mentale nella quale siamo dovuti alla stanchezza. Ok? E forse può non sembrare così immediato come messaggio. Ma io credo fortemente che sia un messaggio molto potente, perché una mamma che si domanda come sta e che cosa vuole davvero nella relazione con suo figlio, che cosa si aspetta davvero dal sonno del suo bambino, come si era immaginata la vita con il suo bambino, è una mamma consapevole che può a quel punto mettere in atto tutto quello che le serve per raggiungere il suo obiettivo. Ok? Quindi ci sono tante situazioni che si possono creare. Magari noi nel nostro subconscio non ne siamo consapevoli, ma ci piace quel momento di solitudine con il nostro bambino la notte. E quindi mettiamo in atto delle azioni che faranno in modo che quel momento non si, come dire, non finisca, perché ci piace quel momento di solitudine. Lo so che può sembrare strano, ma nel profondo, quel momento in cui la casa è completamente in silenzio, sei solo tu con il tuo bambino, senti il suo odore, in realtà ti riempie, perché ti riempie di quell'amore di cui ti riempie il tuo bambino. Piuttosto che siamo impauriti del cambiamento, perché pensiamo che mettere in atto delle azioni differenti peggiorerà la situazione, ci diciamo: sono già così stanco, figurati se mi metto a fare delle cose diverse. Oppure siamo impauriti per la sicurezza del nostro bambino. Tu non hai idea di quante mamme mi chiamano e mi dicono: mio bambino adesso dorme 3 o 4 ore, ma io non dormo perché ho paura che il mio bambino non respiri. Ok? E quindi si creano tutta una serie di preoccupazioni, no? Che vanno gestite. E come vedi, non è sul bambino che andiamo ad agire, ma è sulla mamma, su quello che si aspetta, su quelli che sono i suoi bisogni. Ed è lì che secondo me si può fare davvero la differenza.
Concordo. Su questo mi stavo appuntando qualcosa nel frattempo, sì. Perché freneticamente stavo cercando di scrivere sul computer. Allora, sì. 3 cose. Sì. Vorrei che... Allora, sembra molto strano dire a un genitore che sta passando la privazione del sonno, probabilmente quel momento ci piace. E vorrevo, ma io sono molto d'accordo con te, ne abbiamo già parlato io e te, e tu sai che, anzi sei tu che mi hai sbloccato questo ricordo in un certo senso, perché io ricordo perfettamente che nonostante quello fosse uno dei periodi più bui in assoluto, sia stato uno dei periodi più bui in assoluto della mia vita, un periodo in cui veramente ho faticato davvero tanto come forse mai in altri momenti, ricordo la dolcezza, la bellezza di quel momento quando andavo da Emily, perché lei si svegliava o magari si svegliava vicino a me nel lettone e mi guardava e sorrideva e stavamo io e lei lì a bisbigliare, perché alla fine poi in realtà quando io avevo, dopo tutto quello che avevo provato, quando avevo accettato che questa era la strada che io volevo seguire personalmente, non giusta, non sbagliata, ma io volevo seguire questa strada di esserci per lei e finché ne aveva bisogno, io un po' mi ero, tra virgolette, tranquillizzata, nel senso che sì, effettivamente non dormivo ancora, però cercavo altri momenti per dormire, avevo già chiesto aiuto e ne stavo uscendo, ecco, anche se non ero fuori, ma ne stavo uscendo. Però ricordo davvero benissimo questa Emily che si svegliava, cioè ce l'ho proprio, è un imprinting in mente, che si svegliava e che mi sorrideva e che mi accarezzava la faccia e senza neanche voler allattare a volte, cioè è uno dei ricordi forse più dolci, nel silenzio della casa, quando non c'era nessuno intorno, quando era tutto buio e vedevo lei, le sentivo le sue manine addosso. Questo è forse un ricordo che mi hai sbloccato tu quando hai detto in realtà ci piace, perché la mia prima reazione quando tu hai detto in realtà ci piace, ti ricordi cosa ti ho chiesto? Ti ho chiesto potresti spiegare cosa significa in realtà ci piace, perché non penso che a nessuno piaccia.
Non sono molto convinta. No, è vero, sì, ma il fatto è che troppo spesso ci concentriamo su quello che ci manca e perdiamo di vista ciò che abbiamo. E io lo so che quando si è stanchi, adesso che i nostri figli in qualche modo dormono, uno pensa, sì vabbè, la fai facile tu adesso, racconti, esatto. Ma intanto tu dormi. Però se sono qui ad ascoltare questa puntata, quello che mi piacerebbe passare come messaggio, se si riuscisse, è che cambiare il nostro approccio, cambiare il modo in cui guardiamo le cose e cercare di vedere l'aspetto positivo, che non è essere Pollyanna per cui è sempre tutto bello, riconoscere che c'è la parte difficile, ma c'è anche una parte bella e non dimenticarsela. Quello, secondo me, è ciò che può aiutarci nel momento in cui la notte ci svegliamo per la 100ª volta, non esageriamo, per la 10ª volta, e siamo sfiniti e l'unica cosa che riusciamo a pensare è: ti prego dormi, ti supplico dormi, fammi dormire almeno 2 ore, ok? È sacrosanto pensarlo, ma dall'altra parte c'è comunque qualcosa di bello. Quello può essere un pensiero che ci può aiutare. È chiaro che poi se sentiamo che questa cosa diventa difficile da gestire, allora alziamo una mano e chiediamo aiuto a chi ci può dare una mano. Non la voglio sminuire,
certo.
Però per me essere un'educatrice del sonno è proprio aiutare i genitori a capire che c'è del buono anche nella fase che stanno vivendo e che forse quel buono non riescono a vederlo perché, oltre che essere annebbiati dal sonno, sono annebbiati anche da una serie di dogmi che ci arrivano dalla società e da quello che ci hanno insegnato e dalla mamma e dalla suocera che ci dicono che dovrebbero succedere determinate cose e che ci impediscono di sentire il nostro vero io interiore dare le risposte a cosa voglio io davvero.
Il radar, ci impediscono di ricalibrare il radar. E tutto quello che hai detto, tra l'altro, secondo me risponde anche tantissimo a una domanda che mi è arrivata più volte quando ho messo il box su Instagram, che è come controllo la rabbia, perché
certo.
In realtà, facendo proprio una mini premessa, a parte che secondo me proprio la parola controllo non è giusta qua, nel senso che cercherei di fare uno shift di vocabolario, quindi di cambiare questa parola controllo con come processo, come accolgo la rabbia, perché secondo me le emozioni non vanno controllate, che suona un po' più come reprimerle, ma vanno proprio accolte e processate. Però tutto quello che hai detto finora, secondo me risponde anche molto a questa domanda: come controllo la rabbia? O sbaglio?
Assolutamente sì, io ho fatto tra l'altro una puntata del mio podcast che è dedicata alle emozioni, dove anch'io esprimo esattamente il concetto che esprimi tu, quindi non è un tema di controllare, ma è un tema di riconoscere quell'emozione, ma soprattutto riconoscere qual è il pensiero che genera quell'emozione. Perché quando noi siamo consapevoli di qual è il pensiero, che potrebbe essere, il pensiero sottostante potrebbe essere non sono abbastanza, non sto facendo abbastanza bene, mi sento giudicata, vorrei che la situazione fosse diversa, è lì che nasce quell'emozione di frustrazione. E noi non possiamo controllare quell'emozione, ma possiamo avere il controllo su quello che pensiamo e quindi fare lo shift e dire vorrei, ok, vorrei che fosse diverso, ma in questo momento è così e lo vivo per quello che è, che non è accettare pedissequamente la situazione. Alle volte ti serve una mano da qualcuno per riuscire a fare questo pensiero. E infatti a me dispiace che tu ci abbia messo così tanto tempo, perché Emily probabilmente avrebbe dormito quando ha dormito, ma tu saresti potuta stare meglio prima se avessi avuto qualcuno che ti avesse guidato nel trovare quelle risposte prima, senza che
Già,
tu ci dovessi arrivare da sola.
vero.
Avere qualcuno che ti affianca è un acceleratore per arrivare a fare questi pensieri che tu sei arrivata a fare in 2 anni e mezzo, probabilmente li potevi fare. Non ti dico in 6 mesi, ma magari in un anno, e ti saresti risparmiata un anno di tunnel.
Probabilmente anche in 6 mesi. Probabilmente anche in 6 mesi. Sono assolutamente d'accordo. E tra l'altro, perché non chiedere aiuto? Cioè, io ho chiesto aiuto, tra virgolette, in tutti gli altri ambiti dell'educazione. Ho trovato mentori da tutte le parti del mondo per capire come volevo educare i miei figli. Purtroppo non ho trovato i mentori giusti, quelli che davvero sentivo in linea con me, con quello che mi vibrava dentro,
Certo.
nell'educazione del sonno. E sì, e questo probabilmente hai ragione, quello avrebbe facilitato tantissimo le cose. Voglio solo fare un appunto, perché finora abbiamo parlato di mamme e io so che se mio marito sentisse questo podcast, lui penserebbe: cavolo, ma io c'ero, perché effettivamente
Certo.
lui c'era, cioè lui ha vissuto tutta la privazione del sonno insieme a me. E anzi, quando poi finalmente ho chiesto aiuto e mi sono tolta un po' quell'armatura e ho cominciato davvero a dire: ok, io non devo dimostrare nulla a nessuno. Allora lì davvero abbiamo messo in palco un piano, ecco. Abbiamo veramente insieme ci siamo detti: ok, tu hai bisogno di dormire queste X ore, io posso darti queste X ore da dormire. E quindi da lì davvero ci siamo messi insieme ed è stato uno sforzo di squadra. Quindi ecco, parliamo di mamme, credo, confermamelo, soprattutto perché generalmente la fase del sonno all'inizio è molto associata al seno e il papà non ha il seno.
Tu non volevi farmi aprire la parentesi, ma poi mi spingi, è una questione. No, sì, parliamo di mamme, perché purtroppo ancora ci sono come dire, queste credenze della società, che sia la mamma che si occupa del bambino quando si tratta del sonno, eccetera. Ma io lavoro con tantissime famiglie e faccio i percorsi con la mamma e con il papà. E quello che ti posso dire è che i percorsi che hanno i risultati migliori sono quelli dove il papà e la mamma sono presenti entrambi. Poi non devo necessariamente parlare sempre con tutti e due, tante volte io parlo solo con la mamma, ma se il papà e la mamma condividono il percorso e sono sulla stessa pagina, i risultati arrivano prima e sono straordinari. Concedimi solo un inciso, perché questa è come dire, la storia che dà, secondo me, più speranza anche, no? Io ho lavorato con una famiglia, con una bambina di 9 mesi, e loro mi hanno impressionato tantissimo, perché quando sono arrivati da me andavano a letto alle 8 con la bambina non, erano schiavi della bambina, ok? E si messaggiavano via WhatsApp nel letto loro due per potersi riuscire a raccontare la giornata. E loro mi hanno detto, noi però la bambina non la vogliamo far piangere. Brevissimamente, dopo 3 settimane la bambina si addormentava in autonomia, perché in realtà era pronta, ma loro non avevano capito, e dopo 6 settimane la bambina dormiva nel suo letto, lei che stava nel letto con i genitori, il tutto senza un pianto, e oggi la bambina dorme serenamente, eccetera. Questo non perché io sia un mago, ma perché loro hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco e di capire che in qualche modo erano loro stessi a limitare quello che la bambina doveva fare, cioè avere i suoi spazi. E avevano paura di concedergli quegli spazi perché temevano di sottrarle dell'amore. E in realtà non le stavano dando l'opportunità di fare quello scatto in più che la bambina sentiva il bisogno di fare. È qua quando dico che bisogna lavorare sul genitore, sulla mamma, sul papà, capire cosa vogliamo noi davvero e fare pace con quella risposta.
E poi quei due genitori hanno lavorato insieme, e non solo hanno lavorato insieme, perché, cioè, questo secondo me è un po' quello che cerco di trasmettere anche ai genitori che fanno i miei corsi. Se remi nella stessa direzione, è normale che la barca vada più veloce e sia più facile arrivare a destinazione. È come quando non siamo sulla stessa pagina, è un po' come se su una canoa uno rema da un lato, l'altro rema dall'altro. Cioè, non andiamo da nessuna parte, stiamo fermi. Stiamo fermi, confondiamoci, confondiamo noi, confondiamo i bambini, insomma. Però spesso e volentieri effettivamente è anche un po' che non ci fidiamo del potenziale dei nostri figli e non sappiamo il nostro, non conosciamo il nostro potenziale di genitori. E quindi per questo io e te siamo così allineate su tutta questa visione, perché tutto quello che hai detto adesso non riguarda solo il sonno dei bambini, riguarda tutta la sfera dell'educazione. Chiusa parentesi, perché sennò io so che tu devi andare tra pochissimo, quindi sì. Volevo ancora chiederti, due? Ce la facciamo?
Sì.
Dai, due, ce la facciamo, ok. Qual è la domanda che ricevi più spesso dai genitori e come rispondi? Mi piace fare questa domanda semplicemente perché spesso e volentieri le domande le decido io su questo podcast, ma magari non essendo io quella che lavora con i genitori in quell'ambito, non so quali sono le domande effettivamente che arrivano più spesso.
La domanda che mi arriva più spesso è come gestire i risvegli, e a questo si collega anche l'altra domanda che mi fanno, e cioè se smetto di allattare mio figlio inizierà a dormire.
Ah, che abbiamo già risposto.
Perché le due cose, esatto, le due cose vanno insieme, ma quello del tema di come gestisco i risvegli, perché tante volte si pensa che ci sia la regoletta, no? Ad ogni risveglio ti devi comportare così, perché purtroppo nell'industria del sonno infantile si viaggia per tabelle e regolette. L'unica risposta che io do è sempre una sola: osserva il tuo bambino, cerca di capire qual è il suo bisogno, cosa ti sta esprimendo, e solo rispondendo al suo bisogno riuscirai ad avere una risposta a come gestire i risvegli, fondamentalmente, perché ogni risveglio può essere provocato. In alcuni casi ci sono dei bambini che non sopportano le coperte. Una cosa che non si sa è che fino a 2 anni i bambini non tollerano le coperte, e noi da brave mamme italiane cerchiamo di coprire i nostri bambini. I bambini hanno bisogno di essere liberi nel letto. I miei figli hanno dormito senza coperte fino ai 2 anni e passa.
Sì, però Chiara, che fatica è questa, dai, perché io adesso che conosco mia figlia, io so che lei ha i geni finlandesi puri e lei starebbe fuori nuda a meno 5 gradi. Io, se penso a come la vestivo e a come la coprivo, certo che sta povera bambina non dormiva. Cioè, mio marito non riesce a dormire se gli metto addosso una copertina e dorme nudo. Scusate, forse è troppa chiaro. Informazione.
Va bene, nel senso, vabbè, sì, ma adesso fa caldo. No, però il concetto è proprio questo, no? Mettersi in osservazione senza pregiudizi. E accettare che il nostro bambino è una persona a sé. Certo che ci assomiglia in certi ambiti, ma in certi altri ambiti è se stesso. Certo. E quindi noi non ci diamo il tempo sacrosanto di conoscere quel bambino. Pensiamo che siccome l'abbiamo messo al mondo sappiamo già tutto, perché io non so la tua, ma la mia sicuramente sì, mi diceva io ti ho fatto e quindi io so come sei fatto. No, non no. È così. È un'illusione di controllo che noi ci diamo, certo, come mamme, no? Che ci fa sentire meglio, ma in realtà lo conosceremo solo osservandolo. Mm. Quindi la risposta per me è sempre quella, lo so, può essere un po' noiosa, però in questo è... ho visto i risultati, la verità vera è che poi io vedo i risultati, no? Quando ti metti in ascolto del tuo bambino, le cose cambiano.
Assolutamente. E poi, a parte quello, non è proprio, cioè, non è solo, non è noiosa. Magari a volte dà un po' fastidio anche perché dici, ti fa capire che davvero devi fare tu il lavoro. Però per me l'evoluzione semplice non è. Quindi io sono una fan del lavoro, ecco.
Sì, che poi è anche bello perché, cavolo, scopri tuo figlio.
E scopri, cioè, te stessa nel mentre.
Nel mentre scopri te stessa, no? E quindi credo che forse anche parlare di lavoro alle volte lo rende una roba tediosa che sei costretto a fare, no? Ma in realtà è un'opportunità incredibile che tu hai di conoscere, diciamo, posso dirlo, vai, è un po' melenso, però le due persone più preziose che ci sono nella mia vita, io per me lo posso dire, no? E ho una, sono sul loro palcoscenico, è un'opportunità incredibile per me.
Sì, e questa è la bellezza dell'imparare a osservare. Ascolta, l'ultimissima cosa, forse l'hai già detto, non lo so, ma c'è un solo messaggio che Chiara, mamma che ha passato la privazione del sonno, e Chiara, educatrice del sonno, vorrebbe dare, ma sincero, onesto intellettualmente, a chi sta in questo momento passando per la privazione del sonno e probabilmente a chi ha ascoltato questo episodio tra le lacrime e come chi piange al solo pensiero di quello che sta passando, perché poi è un po' quello che succede. Che cosa diresti?
Ti vedo. Ti vedo, ma non voglio avere la presunzione di sapere quello che stai passando, ma non sei sola, non sei solo, siamo in tanti a vivere questa situazione e non deve per forza essere un calvario. C'è una via d'uscita che può aiutarti a rimettere le cose in prospettiva e a vivere serenamente questo momento, che in questo momento ti sembra un incubo, ma non è così terribile come sembra. È una percezione che noi abbiamo di quello che stiamo vivendo perché siamo annebbiati, ma c'è un'altra strada. Ma la cosa fondamentale è che ti vedo e non sei solo, perché questo è quello che avrei voluto sentirmi dire io all'epoca, che non ero sola, che non era solo un problema mio, che non ero solo io che non ero capace, ma soprattutto volevo essere vista, volevo che qualcuno se ne accorgesse della fatica che stavo facendo, che facevo in silenzio per non pesare sugli altri, perché non lo potevo dire, perché non era giusto. Io ti vedo, ti ascolto, ci sono.
Mannaggia, sì. E tra l'altro, solo per chiarire, possiamo dirlo. Tu senti, noi, io e te, tutte e due sentivamo di non poterlo dire perché nessuno ci aveva mai detto che quando condividi le tue vulnerabilità ti rafforzi. E purtroppo questo è un qualcosa che almeno a me nessuno ha mai detto, ho dovuto impararlo sulla mia pelle condividendo le mie vulnerabilità, però spero che, insomma, cerco di trasmettere davvero tanto questo messaggio ai genitori. Io nel mio gergo dico tutte le case sono in fiamme, perché è proprio quello che sento.
E scusami, l'ultimo inciso è che spesso quando si parla di privazione del sonno, anche tra amici, lo si fa con una sorta di come se fosse un motteggio, no? Quando tu rimani incinta, la prima cosa che ti dicono è non dormirai, e lo fanno facendo la battuta. E quando tu poi sei in quel tunnel, per non sentirti da meno, sminuisci l'emozione che stai vivendo dicendo sì anche io, e come dire, ti metti a ridere in qualche modo, no? Ma quello che stai provando veramente dentro, quando la mattina ti devi svegliare e devi andare a timbrare quel benedetto cartellino, non lo sa nessuno a parte la persona forse che ti dorme accanto e che insieme a te non ha dormito. Quindi,
e speriamo che almeno quella persona lo sappia.
Speriamo che quella persona almeno lo sappia. Quindi se poi vogliamo chiudere con una nota positiva, da quell'esperienza di privazione del sonno e dal fatto che mio marito quasi ci ha lasciato la pelle, ne è venuta fuori la sua proposta di matrimonio. Quindi non tutto il male viene per nuocere.
Ah,
questo
wow.
Non lo sa nessuno, questa è una chicca.
È una chicca, wow, in anteprima sì. Assoluta. Quindi quando leggeremo esatto. La tua storia, sapremo esatto. Anche questa chicca.
Esatto,
ascolta,
esatto.
Io so che tu sul tuo sito, che è www.chiarabaiguini.com, hai un webinar che si chiama Migliora il sonno del tuo bambino partendo da te, in cui parli un po' di tanto di quello che abbiamo detto in questo episodio, ma molto molto di più. Vuoi raccontarci molto brevemente che cos'è?
Sì. Sono circa 30 minuti in cui lascio perdere tutta la parte della tecnica del sonno, ma ti faccio delle domande, ti aiuto ad aprire la tua mente e a trovare quelle risposte che ti servono a capire esattamente che cosa vuoi per te e che cosa desideri per il sonno del tuo bambino. Quindi è un primo punto di partenza, ma che in realtà è la pietra miliare da cui partire per riuscire poi a gestire nel migliore dei modi questa, questa situazione. Quindi sì, è disponibile sul mio sito oppure si trova direttamente dal link del mio profilo Instagram che è chiara.baiguini, quindi non fa molta differenza.
Facile.
E quindi è un po' trovabile dappertutto e credo che serva proprio per chiarirsi le idee.
Bello. Chiara, non ho altre parole. Grazie. La mia
Grazie a te.
intuizione era giusta, sapevo che sarebbe stata una chiacchierata molto bella ed è stata proprio, ha sorpassato tutte le mie aspettative, quindi ti
Sono
ringrazio
contenta.
per la tua
Grazie a te.
sensibilità e per la tua empatia anche nell'affrontare questa tematica molto molto ostica.
Eh sì, io spero che la nostra chiacchierata possa essere veramente di aiuto a tante famiglie che si sentano un po' meno sole. Quello già sarebbe un grandissimo traguardo per quanto mi riguarda. Quindi ti ringrazio davvero per avermi dato questa opportunità. Io sono davvero molto onorata di essere qui, quindi insomma spero di aver buttato lì un sassolino che possa poi generare altri pensieri.
Sicuramente hai piantato semini, come dico io, quello non c'è
Bene.
dubbio. Grazie Chiara, alla prossima.
Grazie a te. Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Che dire, credo che abbiamo già detto tutto. Forse l'unica cosa che aggiungerei, e anzi che ripeterei, è questa. Se stai passando in questo periodo per la privazione del sonno, non tenerti le tue emozioni, non pensare che la tua rabbia sia fuori luogo, non pensare di doverla reprimere, non pensare di non poterla condividere, non fare effetto pentola a pressione, ovvero non tenerti tutto dentro finché esplodi, ma cerca davvero di prenderti cura di te, da oggi, da adesso, da questo momento. Finisci di ascoltare questo episodio e poi fai un'azione. Prendi una decisione che sappia di cura di te, perché è da lì che devi ripartire, è da te che devi ripartire, è da quell'egoismo che io chiamo egoismo costruttivo che devi ripartire. Riparti da lì. Faccio il tifo per te. Vi ricordo che mi trovate anche ovviamente su www.latela.com e anche su Instagram come La Tela di Carlotta Blog. Buona giornata, buona serata o buonanotte, a seconda di dove siete nel mondo. Ciao!